Grazie. La prima cosa che dobbiamo fare questa sera è recuperare quella scheda che abbiamo usato l'altra volta. Allora, cominciamo a capirci, perché a forza di ricevere schede magari vi siete confusi. Questa sera usiamo la scheda Incontro alla Bibbia 02, che dietro doveva avere questo schema, ok? Magari da lì si intravede soltanto, ma è quello messo per orizzontale, che si intitola Mille anni di storia o i grandi momenti di Israele. Per lavorare un po' seriamente dobbiamo recuperare questa idea, cioè i grandi blocchi della storia della salvezza, perché sennò io dico delle cose e uno già annaspa. Allora, secondo la Bibbia, e facendolo proprio in grosso modo, ecco, chiediamo all'Egitto di fare un po' di spazio, la storia del mondo e del popolo di Israele si delinea così: creazione, e miti collegati, primi 11 capitoli della Genesi. Poi comincia l'epoca dei patriarchi. Poi c'è il periodo di Mosè e dell'Esodo, che non è un periodo lunghissimo, ma sicuramente uno dei cuori dell'Antico Testamento. Segue dopo l'Esodo, ma lo colleghiamo questa sera, il periodo della conquista della Palestina, della terra di Canaan. Segue il periodo dei re, suddiviso in due parti: Regno Unito, con i tre grandi re, Saul, Davide e Salomone, più il periodo del regno diviso, che ha due date fondamentali, una me la ricordo, l'altra no: il 721, perché cade il regno del nord a opera degli Assiri, del regno neo-assiro, e 586, perché ci sono 10 anni di differenza, 500, ok, sì, ma vanno bene tutte e due le date, 97 o 86, che è esattamente 10 anni dopo, perché è la caduta di Gerusalemme. La caduta di Gerusalemme, ecco il perché di questo sballamento di 10 anni, avviene in due fasi. La prima, vengono deportati, il tempio di Salomone viene depredato di tutto l'oro, di tutti le suppellettili, eccetera, eccetera, ma rimane in piedi. Le mura della città restano in piedi, le case non vengono incendiate. Insomma, Nabucodonosor prende d'assedio, gli ebrei calano le braghe e Nabucodonosor prende la città, tutto sommato, in pace. Prende il re, lo porta in esilio, i nobili li porta in esilio, ma tutto il resto della popolazione lo lascia a Gerusalemme, con un altro re, zio di Joachim, che in ebraico, in nome greco, fa Sedecia. Questo re, dopo un po' di anni, decide di allearsi con l'Egitto per togliersi il giogo di Nabucodonosor, dei babilonesi. I babilonesi si arrabbiano, scendono con un esercito, assediano Gerusalemme e la conquistano con la forza. quando l'hanno conquistata, tirano giù le mura, bruciano il tempio, lo radono al suolo e tirano giù le case di quasi tutta la città, le case ricche della città. E poi tutta la popolazione ebraica viene portata in esilio a Babilonia come schiavi. A Gerusalemme restano i poveri, i malati, i mendicanti. E ovviamente rimane territorio libero per essere abitato da altre popolazioni, nomadi, eccetera, eccetera. Libero, libero, devastato. Insomma, la città viene effettivamente distrutta. Ecco perché lo sballamento degli anni, come vedete, ma ci siamo, più o meno è questo periodo, no? Allora, questo momento è importante per le cose che diremo. Quindi, anche se non vi ricordate ancora tutti i nomi, tutte le suddivisioni, fa niente, ci arriverete piano piano. Quello che è importante è sapere che la Bibbia parte con la creazione del mondo e poi dell'uomo. Ma questa sera ci interessa relativamente. Sì, in parte ci interessa. Quello che ci interessa, allora, come gruppo forte è il periodo, no, ma lasciamola la creazione perché dopo la recuperiamo. Ok, quindi creazione, se volete, 1, patriarchi 2, Mosè, Esodo e conquista 3, i re 4, la divisione del regno e le due soppressioni del regno diviso 5. D'accordo? Sono 5 momenti che vi dovete ricordare. Per sapere le date più o meno avete a disposizione sul libretto le tavole cronologiche. Nello schema che vi ho dato l'altra volta, questo schema che riporta le date fondamentali, d'accordo? Quindi lì, se volete, patriarchi, Esodo, monarchia, divisione, vedete il quarto punto, caduta del regno del nord, caduta, esilio babilonese, caduta del regno del sud. 5 momenti che abbiamo più o meno diviso. Ecco, queste cose vi chiedo di ricordarvele, se no, non ci capiamo più. Sul foglio che avevate in mano per questa sera, in fondo c'è uno schema che io adesso mi seguo e cerco di spiegarvi, no? E è importante che lo teniate presente. Ah, ecco, abbiamo fatto la prima premessa, che è poi la rispiegazione di quello che ho detto l'altra volta. Che cosa dovete capire questa sera? Ecco, io credo che dovete cercare di afferrare due concetti fondamentali. Dopo, se anche non capite tutto, e io cercherò di essere più chiaro possibile, ma facessi un po' di confusione leggendo il libro, che nelle pagine che dovevate leggere per oggi è fatto veramente bene, piano piano vedrete che certe cose le capite. Allora, che cosa dovete afferrare? Primo, la Bibbia è un libro e come tutti i libri che vengono dall'antichità non è nato a tavolino, cioè con una persona che sarebbe l'autore, che ha messo il suo beato sedere su una sedia e poi si è messo a scrivere partendo da uno schema, dalla prima parola all'ultima, eccetera, eccetera. La Bibbia non è nata così. Già vi ho detto l'altra volta che la Bibbia è un insieme di libri. Quindi ognuno di quei libri lì, quelli più piccoli, hanno tutto sommato quasi sempre una nascita e un compimento in un autore. Ma i libri più importanti, per esempio la Torah, il Pentateuco, non è nato a tavolino, ma è frutto di una serie di lavori e di scritture, di riscritture davvero molto molto complesse. Oggi su questa cosa gli studiosi sono certi. I primi 5 libri della Bibbia anticamente venivano attribuiti a Mosè. Sarebbe stato Mosè che li ha messi per... Ma non è vero. Quindi la prima cosa che dovete imparare è che la Bibbia come tale, anche il Nuovo Testamento, un po' meno il Nuovo Testamento perché ha una storia più breve, ma la Bibbia che viene composta circa in 1000 anni, viene composta la Bibbia scritta, solo quella scritta, non è stata scritta a tavolino, ma è frutto di una serie di trasformazioni, come è avvenuto praticamente per tutti i poemi dell'antichità, che sono in qualche modo condizionata questa trasformazione dai cosiddetti processi letterari, fondamentalmente dal modo di scrivere che gli antichi avevano, e da processi storici. Ecco perché questo capitolo è intitolato L'Antico Testamento tra storia e letteratura. Ecco, se io riuscissi a farvi andare a casa con una vaga idea del processo che avrebbe portato alla formazione della Bibbia, dell'Antico Testamento, saremmo già a cavallo. Anche perché bisogna ammettere, che qui non stiamo facendo matematica, capite, che almeno dentro nella nostra relativa realtà 2 più 2 fa sempre 4, ok? Ma gli studiosi hanno proposto delle teorie e voi sapete che le teorie sono un po' come delle gabbie, no? Dentro le quali noi cerchiamo di mettere la realtà, ma c'è sempre qualche rivolo di realtà che va fuori di qui, che va fuori di là. Quando questa teoria ha troppi rivoli, allora gliene costruiscono una più grande che contenga anche i rivoli. Mai che si riesca a contenerli proprio tutti, sarebbe troppo bello. Soprattutto trattando di testi che noi abbiamo in mano all'ultimo livello e non abbiamo in mano a come sono partiti quando sono partiti. Quindi, spero di non essere stato troppo confuso, quello che mi interessa che capiate è che la Bibbia come tale non è nata a tavolino, forse alcuni libretti più piccoli, non è nata a tavolino, ma è frutto di un lavoro che ha subito dinamiche per colpa della letteratura e per colpa della storia. Cambiamenti, movimenti, riassunti, togli di qua, metti di là, componi. Facciamo un esempio che è uno dei più semplici. Il libro di Isaia, che è il libro più lungo dell'Antico Testamento, raccoglie di fatto oracoli di diverse origini che gli studiosi dividono in primo Isaia, deutero Isaia o secondo e trito Isaia, terzo Isaia. Quindi tre profeti diversi che hanno messo per la grande autorità che ha avuto il primo Isaia il loro lavoro sotto il nome di quel poeta. Da questo punto di vista assumiamo una delle caratteristiche dell'antichità. Quando uno scriveva un mezzo capolavoro non lo pubblicava a suo nome, ma lo metteva sotto la protezione di un nome più alto del tuo. Oggi mi esprimo bene perché siamo registrati, uno produce così una schifezuola e subito in copertina, Enfete ci sbatte il suo nome perché tutti sappiano quanto è uno che scrive una schifezzuola, capite? Quanto è ignorante o quanto è poverino nei suoi pensieri, no? Basta apparire con una serie di taglia incolla, uno pubblica tutto. Una volta non era così. Però capite, anche nel solo libro di Isaia, che oggi noi lo possediamo come costituito in unità, ci sono il lavoro di almeno tre autori. Quindi è evidente che se c'è il lavoro di tre autori, ci sarà stato poi colui che si è preso la briga di congiungerli, attaccarli insieme e alla fine riscriverlo tutto, perché eravamo ancora nel periodo dove le cose si scrivevano a mano. Questo primo concetto è passato? Cioè, il concetto, la prima idea. Seconda idea da portare a casa oggi è che noi scriviamo da circa 5.000 anni, 2.000 quelli della nostra storia, cioè fino a Gesù, e altri 2005, non lo sappiamo di preciso, 3.000 anni prima di Cristo. Ora le vicende che noi raccontiamo sono degli avvenimenti che alcuni vengono fatti risalire o addirittura ai tempi della creazione, ma capite, là è evidente che sono delle storie, no? O al tempo dei patriarchi, che bene o male la Bibbia colloca nel 2000 avanti Cristo. Ora, tutti i popoli dell'antichità, per secoli e secoli e secoli, anzi, poiché questa cosa è sempre stata così per millenni, non hanno mai, dico mai, ma proprio mai, scritto niente. I primi testi che noi possediamo scritti sono testi di natura commerciale. In questo magazzino ci sono 200 sacchi di farina, 200 barili di olio. Questi sono i primi testi che noi possediamo, ok? Perché non c'era la cultura dello scrivere, non c'era la stampa, scrivere era dispendioso e faticoso, soprattutto quasi nessuno sapeva scrivere, per cui la gente impiegava la maggioranza del suo tempo non a scrivere, ma a vivere. Questo è avvenuto da tempi immemorabili, perché noi sappiamo che l'Homo sapiens sapiens già comunicava con la parola. E le conoscenze se le passavano non con la scrittura, perché gli antichi scrivevano, no, non scrivevano, al massimo disegnavano, ok? Se le passavano a voce. Ma guardate che non dobbiamo andare indietro tantissimo, né? Perché non dico il mio papà, ma sicuramente suo padre, i miei nonni e i miei bisnonni si passavano l'arte del falegname, del muratore, in due modi, parlando e lavorando. Io facevo vedere a mio figlio come si lavorava e poi a parole. Non avevano libri, non avevano testi, capite? Anche se la stampa c'è dal 1400, per anni, abbiamo secoli, abbiamo continuato a scrivere poco. Tanto è vero che in Italia il problema dell'analfabetismo è stato quasi tutto risolto nel dopoguerra. Che, detto così, sembra un'offesa. Ma vuol dire che c'era un sacco di gente che viveva la sua vita in maniera più che dignitosa senza saper leggere né scrivere. Ora, la Bibbia è stata composta in due fasi. La prima, che ci è quasi del tutto sconosciuta, è la cosiddetta fase orale, a voce, la cosiddetta tradizione orale. Ecco, secondo concetto, tradizione orale, e solo in un secondo momento, ma proprio secondo, queste cose sono state messe per iscritto. Questa, allora, comincia la redazione scritta. Se noi diciamo che i primi 5 libri della Bibbia li ha scritti Mosè, 1800 i patriarchi, meno 450, arriviamo al 1300 e qualche cosa, l'ambito di Mosè, ok? Sarebbero stati scritti nel 1300, mettete. Noi sappiamo per certo, ormai, che, ma siamo già a delle teorie molto molto buone, che quei libri attribuiti a Mosè minimo sono stati messi per iscritto, hanno cominciato a essere messi per iscritto nel 1000, cioè nel periodo dei re. Ma hanno trovato, avrebbero trovato la loro definitiva sistemazione, cioè più o meno come li possediamo noi oggi, nel 500 dopo, avanti Cristo. Quindi, tra i fatti narrati 1800 e la prima volta che sono stati messi definitivamente, cioè la volta che sono stati messi e passati a noi, così come noi oggi li abbiamo ricevuti, insomma sono passati qualche cosa come 1300 anni. Sempre attenendoci alla storia biblica, che è tutto da dimostrare se sia vero. C'è chi sposta questo avvenimento e questo avvenimento ancora più indietro, quindi sarebbe avvenuto molto di più. E voi capite, se il problema della redazione scritta è quando trascrivi, non trascrivere errori, il problema della redazione, cioè della trasmissione orale, è un cinema. Abbellimenti, esagerazioni, numeri che salgono per dimostrare la grandezza di un popolo, capite? Una scaramuccia tra pastori diventava, che avrà avuto magari anche i suoi feriti, forse qualche morto, non lo so, una bella, diventa una strage con centinaia, non dico centinaia, insomma decine di migliaia di morti. Ma guardate che gli ebrei non erano dei fanfaroni, no? Noi facciamo così. Vi è mai capitato qualche cosa di bello, di significativo, magari anche un po' di pericoloso? E quando lo avete raccontato ai vostri amici, avete cominciato a raccontarlo una volta, poi la seconda volta, poi la terza volta, eh? So, se leggete, se volete vedere un bel film, uno che mi piace molto, Big Fish, no? Lì c'è proprio l'idea di questo padre che ha una immaginazione straordinaria e che continua a raccontare storie su di lui, sul suo essere pescatore, così, e amplifica sempre di più questa realtà. Poi lo facciamo anche noi. No, io quando parlo delle mie avventure da studente del liceo e così, ovviamente tendo a calcare la mano sulla particolarità dei miei insegnanti, sulle figure che mi hanno fatto fare, sulla devastazione che hanno provocato in me, eccetera, che magari qualche cosa è anche vero, ma ovviamente non tutto. Sfido che in questa sala ci sia qualcuno che non ha fatto qualcosa del genere. Se ci pensate, anche quando raccontiamo le favole ai nostri nipoti, tendenzialmente ogni tanto cambiamo le cose, perché te, tre porcellini, con i bambini che di solito ti dicono, no, eh? Non è mica così la storia, no? E questo dice una cosa che è legata al nostro argomento. Dice che noi la narrazione ce l'abbiamo nei cromosomi, perché è frutto di millenni e millenni e si perde nella notte dei tempi. Questa abitudine a narrare, che crea sicurezze in chi ascolta, perché c'è mica tanto da cambiare. Ma i processi di abbellimento, di ingrandimento delle cose, nonostante questo, avvengono. E allora, venendo al nostro foglio, alla scheda 02, vi chiedo di andare in fondo alla pagina, in quello schema, oibò, questo è proprio un figlio mio, l'ho fatto io, e quindi questo schema qui sotto è proprio il mio, insomma vi dicevo, ecco che. Come è nata la Bibbia? È nata così. Prima c'è il fatto, l'avvenimento, l'accadimento. Se c'è, capite? Perché risalendo alla creazione, Mancuso dice, va bene presentare Adamo ed Eva come una storia storica, ma la più grande fatica è quella di riuscire a recuperare un serpente che parla. Detto in altre parole, Adamo ed Eva sono mai esistiti, sono un mito, sono una storia. Ok? Allora, prima c'è l'accadimento, se c'è, se no c'è semplicemente un significato che la gente voleva trasmettere, lo trasmette attraverso una storia. Non sto a dirvi che è normale trasmettere significati attraverso le storie, si è sempre fatto così. Perché? Se parli a una persona in maniera teorica, dopo 5 minuti si è addormentata. Ma se crei una storia, tu tieni l'attenzione e quella persona impara. Cappuccetto Rosso altro non è che quella fiaba che deve insegnare l'obbedienza al figlio. Perché se va nel bosco, il lupo se lo mangia davvero. Allora io creo la storia di una bambina disobbediente che va nel bosco disobbedendo e che alla fine viene proprio mangiata. E per fortuna che c'era il cacciatore. Le storie portano ai concetti. I miti sono storie un po' più elaborate. Quindi, primo punto, prima c'è il fatto, l'avvenimento, l'accadimento, se c'è, capite? Secondo, poi avviene il racconto del fatto. Avvenimento, fatto, accadimento, poi comincia a essere raccontato. E ovviamente patisce una possibile modifica. Ampliamento, abbellimento, elaborazione, è l'inizio della tradizione orale. In seguito si costruisce la memoria del fatto, cioè ci sono delle codificazioni, cioè degli schemi di narrazione per cui più di tanto non viene più variato. Ok? È il tuo nipotino che ti dice: zio, non è mica così la fiaba. Ormai c'è un codice, tuo nipotino ti permette qualche piccolo ma la storia più o meno ormai è quella, te la sei giocata. Codificazione, quella è la tradizione orale. Che cosa voglio dire? Proviamo a fare un esempio concreto. Abramo, Isacco, Giacobbe, così come ci sono raccontati nella Bibbia, non sono mai esistiti, ok? Con buona pace dei tradizionalisti. Ma da qualche parte nella Bibbia probabilmente un Abramo c'è stato. Noi ovviamente Abramo è in italiano. Un Abramo che ha fatto alcune cose. Questo Abramo, le sue storie mischiate a significati, ad abbellimenti, ampliamenti, a un certo punto è una storia che prima e poi viene ampliata e poi trova la sua codificazione. A un certo punto diventa patrimonio di una famiglia e più di tanto non viene più modificato. Sono stato chiaro? All'inizio sì, poi no. Per cui certi schemi ritornano, certe cose ritornano, certi avvenimenti ritornano. Oggi gli studiosi leggono la Bibbia in maniera molto critica, per cui se trovano un avvenimento di Abramo e dopo una serie di pagine più o meno lo stesso avvenimento riferito a Isacco o a Giacobbe, è chiaro che è molto facile che uno schema narrativo applicato ad Abramo sia stato ripetuto a Isacco e sia stato ripetuto per Giacobbe. Per cui capiamo che sotto c'è probabilmente un po' di storia, di cui non abbiamo la minima traccia, mettiamo il cuore in pace, se non in queste tradizioni orali. Ma a un certo punto la letteratura ci gioca dentro. Notate che è letteratura ancora orale. Quindi spero di essere riuscito a spiegarmi che cosa vuol dire. Che all'inizio c'è l'avvenimento, poi c'è la sua narrazione e fin lì la cosa si può abbellire, ampliare. A un certo punto però il patrimonio viene definito e ognuno se lo tiene più o meno così. Cambieranno alcune cose, ne cambieranno altre, vi farò vedere magari dopo. Quarto punto, molto tardi si passa alla scrittura. Vedremo come mai. C'è la scrittura della tradizione orale, ovviamente, secondo la mentalità, la storia, la cultura, la lingua, il progetto di chi scrive. Provate a rileggere le cose che ho scritto. Successivamente si passa alla scrittura della tradizione orale, secondo mentalità, storia, cultura, lingua e progetto di chi scrive. È l'inizio della tradizione orale. Se è vero, come oggi, almeno in una teoria, gli storici pensano che sia sotto, quando il regno diventa unito, quindi attorno all'anno 1000, che gran parte dei racconti della Torah, del Pentateuco, sono stati messi per iscritto. In quel periodo regnava Davide, che è della tribù di Giuda. Se tu vai a leggere l'inizio della Genesi, vedi che Giacobbe ha 12 figli. Il primo a un certo punto viene maledetto, gli altri due, si chiama Ruben, gli altri due sono gemelli, fanno dei casini osceni e il padre li maledice. Il quarto figlio si chiama Giuda, cioè il cosiddetto capostipite di quella tribù da cui sarebbe disceso Davide. È in qualche modo colui che tra i figli di Giacobbe ci fa la miglior figura. Ma va, ma non dirmelo, che il re Davide discende proprio dalla tribù del figlio più bravo di Giacobbe. Ma sembra costruita apposta. Oh gente, è costruita apposta. È chiaro? Perché è evidente che è così. È la tribù che era emersa, prende il potere, domina tutti, va al potere, mette il sedere sul trono. Voglio vedere uno scriba qui in parte a me che esalta la tribù di Ruben. Ma ti trovi in esilio dopo neanche 5 minuti. E guardate che esaltare la tribù di Giuda non voleva dire stravolgere completamente le storie di Abramo, Isacco e Giacobbe, che ormai erano patrimonio del popolo di Israele, per cui tutto sommato una struttura orale, ma ce l'avevano avuta. Però è chiaro, aggiusti di qui, ti dimentichi una cosa di là, non la trascrivi, la metti, non la metti. La letteratura è così, L'Eneide fa discendere i romani dai troiani, da un semidio, quando tutti sapevano che Romolo e Remo erano due poveri primitivi pastori, nutriti probabilmente da una mezza prostituta che la chiamavano Lupa, con buona pace dei romanisti e del simbolo di Roma. Adesso non vorrei, ma lo sappiamo, no? Lo sappiamo che le fotografie, no? O le immagini realistiche di Vittorio Emanuele II lo fanno vedere piccolo, tozzo, grasso, E sappiamo che era un donnaiolo impressionante, no? E disseminava figli da tutte le tante contadinotte del regno. E poi quando lo rappresentiamo nei quadri, i baffoni alla Vittorio e Emanuele hanno fatto moda, no? Avete mai visto nelle rappresentazioni delle statue equestri, no? Con una pancia enorme, no? No, non si rappresenta così un re, no? Guardate che tutto il mondo è paese, La storia e la letteratura influiscono su queste cose. Ora, c'è l'inizio della redazione scritta. Secondo, mentalità. Io ho un certo modo di interpretare le cose. La storia, la cultura, la lingua, il progetto di chi scrive. È l'inizio della redazione scritta. Nel tempo si elabora la sistemazione, accorpamento, riduzione e avanti dei vari scritti secondo il progetto di chi sistema. Come vi farò vedere dopo, però questa cosa tenetela lì. Non c'è solo una fase orale dove le cose vengono cambiate, abbellite, ampliate. Anche la redazione scritta, passando poi sti rotoli di mano in mano, quando arrivano a uno che, perché ha il potere, li prende, e non erano tantissimi nell'antichità, c'era la stampa, no? E li rielabora, riassumendoli, accorpandoli, sintetizzandoli, mettendo insieme. Poi a un certo punto si ferma. Questo scritto viene da qui, questo scritto viene da là, ma questo è così bello, questo è così bello, già che li teniamo tutti e due, e li mette dentro tutti e due. Ecco che avvengono quelle famose ripetizioni di cui l'Antico Testamento è ricco. C'è una storia di Abramo e subito dopo un'altra storia di Abramo, che più o meno dice le stesse cose, ma se la leggi bene non dice proprio le stesse cose. Perché? Perché chi ha sistemato queste cose si è trovato con materiale di origine diversi e qualche volta sintetizza, qualche volta riscrive, qualche volta si piega all'autorevolezza del testo che ha ricevuto e le lascia lì, componendo ormai un'opera unica. No? Ecco la sistemazione. Sesto punto, si arriva infine alla definitiva sistemazione quando il testo definitivo è protetto da leggi che ne impediscono la modifica. È la fine della redazione scritta. Mettiamo, per noi cattolici, è solo il Concilio di Trento che riesce a porre la parola fine a quella che doveva essere la Bibbia per i cattolici. Punto. Da quel momento non l'abbiamo più cambiata. Tranne, certo, c'è ancora un tranne per gli errori di copiatura. Però, capite, nel 1500 già c'era la stampa, ma torniamo indietro di un pezzetto. Mettiamo che nel 500 circa i regni ormai sono dimenticati, non ci sono più. Israele non è più governato da un re, i profeti sono anch'essi un ricordo abbastanza sbiadito. Chi emerge come figura di un certo riferimento? I sacerdoti. Tempi di Gesù, chi ha condannato Gesù? Il sommo sacerdote. Vedete, siamo ancora in una fase di questo tipo. Bene, nel 500 circa, questi sacerdoti sembra che abbiano l'autorità e sistemano la scrittura per quello che loro ritengono sia da sistemare. Non lo sappiamo bene a quale livello, ma possiamo dire con una certa consapevolezza più o meno tra il 500 e il 400 la Bibbia viene sistemata, ovvero l'Antico Testamento, ma neanche tutto l'Antico Testamento, perché vi ho detto che alcuni testi dell'Antico Testamento sono quelli di Gesù e quindi c'è ancora un'evoluzione. Tipico di questa evoluzione è stato il libro dei Salmi, il quale è un insieme di 150 preghiere, la maggior parte delle quali vengono fatte risalire a Davide. Ma da uno studio più approfondito si è capito che questi salmi si spalmano proprio più o meno da Davide o dalle prime riflessioni sulla Esodo e così fino praticamente ai tempi di Gesù, là dove il concetto di resurrezione nei primi salmi è praticamente sconosciuto, negli ultimi salmi già si interpreta la realtà con una prospettiva di resurrezione. Le cose cambiano, cambia la mentalità, cambiano gli scritti, ovviamente. Settimo, il testo definitivo è tramandato così com'è. Errori di copiatura a parte. Capite? Quando c'è la stampa è meno facile farli, si trasmettono solo gli errori degli altri, ma quando non c'è la stampa, sapete, tutti avete studiato a scuola la storia degli amanuensi, vero? Cioè quei monaci benedettini che trascrivevano i libri sacri e scrivono. Perché? perché gli antichi non avevano un grande concetto dell'antico. Per gli antichi l'antico è vecchio, e quindi una volta che io ho il testo nuovo, l'antico lo butto, lo brucio, eh? Ma non solo, spesso i testi venivano cancellati perché le pergamene erano preziose e potevano essere recuperate. Gli amanuensi, mettete che fossero 20 persone nella stessa stanza, giorno prima, due e un paio avevano dormito male, uno non aveva digerito e l'abate ogni tanto sbadigliava mentre leggeva. E allora capite, mentre scrive, già chi legge può compiere degli errori di lettura, ovviamente, perché sta leggendo in una lingua straniera. E quindi magari perde un attimo l'attenzione, torna sulla parola, non la trova, la ritrova due righe sotto e si dimentica due righe di testo. Chi scrive, a sua volta, può commettere degli errori. Ogni tanto dice, ma cosa è che la roba chi che l'ha detto? Ah sì, voleva dire pentola. E scrive pentola. Adesso, io ve la sto mettendo giù a mo' di cartone animato, ma guardate che più o meno è andata così, né? I testi antichi, che si chiamano codici, quelli che abbiamo scritti a mano, sono alcune decine, forse più di alcune decine, ma non sono tantissimi. Ma soprattutto gli studiosi, a forza di leggerli e di confrontarli, hanno capito che più o meno tutti quei codici lì sono risaliti a 4 o 5 codici fondamentali, e che gli altri, no, sono dipesi proprio a mo' di famiglia dai codici di sopra. Cioè, qui abbiamo, per esempio, una versione della Genesi scritta in ebraico, così più o meno come ci è stata passata, ma in ebraico. Qui abbiamo un'altra versione in ebraico e qui un'altra versione in ebraico. Sono tre versioni, ovviamente similari tra di loro, è sempre la Genesi, ma che portano al loro interno alcune varianti. Poiché questa è finita a Londra, questa è finita a Parigi, questa è finita, che ne so, a Bologna, poi hanno fatto legge per quei monaci che le hanno copiate, per cui qui avremo 1, 2, 3, 4 monaci che hanno scritto in base a, mettete che questo era primo, 1, 3, 4, e dalla base di questo testo, che noi non possediamo più ma che è riportato qui, che noi abbiamo 4 versioni più o meno simili, ma più uguali tra di loro rispetto a questo cespo qui, per cui qui avremo un 1, un 2, un 3, un 4, secondo, più o meno è chiaro il sistema. Ora, è molto 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 più complesso che così, ma fondamentalmente così va bene. Noi abbiamo, vi faccio un esempio. Gli inglesi nel 1500 hanno avuto una traduzione della loro Bibbia scritta da un tale Erasmo da Rotterdam, il quale aveva una Bibbia incompleta. Su alcuni punti non aveva il testo originario del codice. Allora che cosa ha fatto? Ha preso una traduzione latina di un'altra Bibbia e poi ha composto lui il greco che mancava nelle parti che mancavano. Ma siccome era un auctoritas, questo Erasmo da Rotterdam, davvero un grande uomo, quello che ha scritto L'elogio della follia, mi trattengo la battuta per me, però ha fatto questa cosa, per cui per secoli gli inglesi hanno avuto come base delle loro Bibbie una Bibbia in cui alcune parti erano di greco, erano inventate in sana pianta da quest'uomo. Era uno scemo, per cui non è che ha scritto, che ha preso lucciole per lanterna, ma non aveva il testo originale in alcuni punti. Se volete leggere da questo punto di vista un libro molto bello e molto interessante, c'è un libro che si intitola Gesù non l'ha mai detto, che presentato così sembra un libro dissacratore, ma vi posso assicurare che è un bellissimo testo scritto da un autorevole biblista e tutto sommato abbastanza comprensibile anche per chi di teologia non ha mai studiato. Bene, spero che vi sia chiaro lo schema. Lo schema è un'analisi che dice fondamentalmente tre cose. C'è il fatto, questo fatto per secoli e secoli viene narrato oralmente, prima in maniera abbastanza libera, poi in maniera sempre più codificata. A un certo punto, ma molto molto tardi, viene messo per iscritto e dentro questo scritto patisce questo scritto ancora i passaggi tra letteratura e storia. Un testo che è in auge in un periodo non è detto che resti in auge 300 anni dopo. Può essere preso, completamente modificato, aggiustato e sistematizzato. Chiaro fin qui? Più o meno, eh? Se però avete letto le fogli che dovevate leggere per oggi, che secondo la mia scheda andavano da pagina 18 a 26, almeno alcune cose vi saranno state, non dico chiarissime, ma un pochino chiare. Cosa si dice? In quelle pagine si dice tante cose, adesso non ho né la forza né la capacità di ripetere tutto a memoria, ma per esempio si dice che la storia degli ebrei viene collocata più o meno con la storia dei inizia con la storia dei patriarchi, poi di questi patriarchi si perdono le tracce per circa 400 anni, finiscono ovviamente i discendenti finiscono in Egitto e là li ritroviamo schiavi degli ebrei. Lì avviene Mosè, con l'esodo, la liberazione, a un certo punto in qualche modo se ne vanno dall'Egitto e quando vagano nel deserto per 40 anni, più o meno così ci dice la storia, noi possiamo presupporre che quando questo popolo, che è ancora un insieme di tribù, comincia ad assumere una connotazione un po' più da tirati insieme, ci sia qualcuno che si prende la briga di anche se siamo ancora in epoca primitiva, di mettere giù per iscritte almeno alcune leggi di convivenza. Dopo, i primi scritti sono di scritti commerciali, i secondi scritti sono scritti legislativi. Pensatevi la stele di Hammurabi, no? Quella, la stele nera, no? Il codice di Hammurabi, che è considerato uno dei primi esempi di scrittura cuneiforme e che rappresenta un passaggio legislativo importante per i sumeri, i babilonesi, gli assiri, eccetera, eccetera, quella gente lì, d'accordo? Ecco, è presumibile che anche se non hanno scritto tutta la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, qualche legge, i sacerdoti per conto loro, i capi popolo per conto loro, perché nei primi cinque libri della Bibbia ci sono molte raccolte di leggi. I due dieci comandamenti, no? Uno nell'Esodo e uno in che libro? Il secondo? Bravissimi. Deuteronomio, il secondo decalogo, no? Ma poi a commentare il decalogo ci sono leggi, norme, poi ci sono le leggi di santità e le leggi che riguardano il culto e le leggi che riguardano... Queste cose ovviamente hanno avuto uno sviluppo progressivo, ma è ipotizzabile che abbiano cominciato a mettere per iscritto qualche cosa. Ecco, poi avviene il mettere per iscritto in maniera progressiva tutto il resto che si racconta in quelle pagine. Se voi però adesso prendete l'altra scheda, quella così, e per favore la tenete davanti agli occhi, se non avete portato gli occhiali, guai a voi, noi abbiamo una schematizzazione della cosiddetta teoria delle scuole bibliche, che io adesso cerco in qualche modo di riportare qui, ma nello schema è abbastanza chiara. Questo schema occupa un periodo di circa 1000 anni. Vedete dove ci sono i disegnini in alto? In cima c'è un 1000. Esattamente dall'altra parte, dopo la scritta di Roma, c'è un 4. Avete visto? Quindi, più o meno, nascita di Cristo fino all'anno 1000. Bene, in quel periodo lì, come leggete in alto, c'è il regno di Davide e Salomone. Il popolo, proviamo a seguire lo schema, possiede una terra, la vedete lì, continuando nello schema, sotto un re, e dove c'è un re, guarda caso, ho scritto io a mano, c'è una corte, dei dignitari che lo aiutano nell'amministrazione del regno, e un tempio. In questo periodo il tempio ci sarà solo con Salomone. Ma è durante quel periodo lì che le varie tribù con Davide trovano una unità di regno. Mai, neanche Salomone, avrà un regno grosso e potente come quello di Davide. Salomone più o meno, ma già perde alcune terre al nord della più o meno ai confini con la Fenicia. Questo perché avviene? Come un territorio così piccolo ha avuto un periodo di autonomia territoriale non indifferente. Doppia spiegazione. È un periodo in cui i regni della Mesopotamia sono in decadenza e l'Egitto è anche lui in decadenza, per cui questa terra di mezzo, che è la Palestina, ha un momento di tranquillità. Non viene invasa né dal sud né dal nord, perché quelli hanno i problemi in casa loro da risolvere e per un momento lasciano stare la Palestina. In più, Davide riesce a unificare tutte le tribù e voi mi insegnate che niente come un popolo unito diventa forte e a sua volta aggressivo. E durante quel periodo Davide sconfigge definitivamente i Filistei e comincia a mangiarsi tutti i piccoli regni che circondano la Palestina. Amon, gli altri, eccola là, sotto, no? Adesso, scusatemi, Sì, più o meno, no? Palestina ai tempi di Gesù, ecco qui, no? Aram, Ammon, Moab, Edom, vedete, erano tutti regnucci più o meno indipendenti, entrano in qualche modo in conflitto con Davide e lui più o meno, con un po' di fatica, prima un po' di più, un po' di meno, così, li sconfigge e, ecco, con Davide, vedete, c'è il segno del regno di Davide, vedete, arrivano quasi all'Eufrate il regno. C'è proprio un'espansione grande fino a nord, una sottomissione sotto il regno.
E la giustificazione è che gli ebrei erano diventati forti tutto d'un tratto, ma Davide è un bravo condottiero, per cui con questo regno espansione aggressivo diventa particolarmente, ah sì, tu mi stai facendo notare che quello è Salomone, va bene, riducetelo di un pezzetto, il regno di Davide arriva e quello li viola, d'accordo? Io sapevo, avevo capito che Salomone perdeva delle città della Fenicia, ma va bene, non so adesso in qualche modo giustificarvelo. Perché sono arrivato a parlarvi di... ecco perché siamo qui. Ora, il regno di Davide, che vi dicevo, possiede una terra, un re, una corte, un tempio, siamo più o meno tra il 1000 e il 1000, e il 960, più o meno in quel periodo lì. Siamo l'anno 1000 qui, ok? Spostati di un po', 960, più o meno con Salomone, il regno è ancora unito, c'è un re, una corte, ovviamente una terra, che è unita, notate che è unita, terra, re, quindi c'è la corte e quindi c'è a un certo punto il tempio, anche un'unità religiosa. Bene, è in questo periodo che la corte di Davide, poi di Salomone, cioè quei saggi che sono sotto il regno di Davide e che sono pagati da lui, mantenuti da lui, cominciano a mettere per iscritto gli scritti che riguardano in qualche modo il passato. Cioè, tornano indietro, vedete che sullo schema c'è una grande, come dire, ritorno, no? Una cosa così, e questi saggi compongono la prima storia della salvezza. E poiché chiamano Dio Yahweh con il nome del sacro tetragramma, questa scuola di saggi verrà chiamata scuola yavista. E di che cosa parlano in questa scrittura del regno di Davide? Non si occupano di Davide, ma parlano della conquista del regno, quindi epoca precedente a Davide, no? Giudici, Samuele, e poi tornano indietro, no? Giosuè. Poi parleranno dell'Esodo e di Mosè. Poi parleranno dei patriarchi, e più si va indietro, più c'è possibilità di manipolazione dei testi che fino adesso sono solo orali, no? Per arrivare poi a scrivere alcuni miti della creazione, non tutti, ma alcuni sì. Ecco, se questo vi è chiaro, siamo più o meno nell'anno 1000, c'è una corte fatta di saggi, di scribi, foraggiati da Davide, che si mette a tavolino e comincia a comporre quella che gli studiosi chiamano la storia santa yavista. Perché yavista? Perché Dio è chiamato col nome di Yahweh in tutti questi scritti. Noi questa storia yavista non la possediamo così come è stata scritta, è chiaro? È un'ipotesi questa. che cosa avviene nel 900? Ricordi più? Beata Vergine la memoria. Ecco, più o meno nel 900, perché anche il regno di Salomone dura qualche anno, quindi 60. Nel 931 succede un fatto particolare. Salomone riesce a tenere il regno unito, ma il figlio di Salomone, probabilmente per una questione di tasse, provoca una spaccatura all'interno del regno. Il regno si divide in due. Nel nostro schema si vede abbastanza bene. Vedete? Ci sono i due regni, regno del nord, che si chiama Regno di Israele, con capitale Samaria, che io vi ho messo. Guardate la terra dentro il riquadro, come viene disegnata, solo la parte a nord rispetto a quella che era del regno di Davide e Salomone, l'avete vista lì. Il re c'è, perché si fanno un re, e poi quella disegno uscito male è simbolo di una divinità cananea, perché costruiscono un altro tempio che non è il tempio di Salomone. A sud c'è la terra, e ovviamente è tratteggiata la parte a sud, un re che è disegnato come è disegnato prima, perché è la continuità di quel regno, di quella tribù, il tempio, perché è ancora il tempio di Salomone, il disegno lì è il disegno del babilonese che li distrugge, e siamo al 587. Vedete che mentre il regno del nord a un certo punto ha una linea di interruzione, siamo nel 721, il regno del sud continua, come vi ho detto io, fino al 587. Nel regno del nord il re, nella nuova capitale che è Samaria, cosa avrà sotto di sé? Chi l'ha detto? Bravissimo! Avrà una corte, la quale scrive una nuova storia della salvezza, nella quale recupererà fondamentalmente questi avvenimenti, ma essendo ormai in rotta di collisione con il casato del regno del sud, che è il casato di Davide, eviterà di sottolineare nella sua storia, scrivendo la storia, tutti quegli episodi dove il casato di Davide, la tribù di Giuda, emergeva con gloria. Questa nuova storia della salvezza, che noi non possediamo, storia santa, che è esattamente questa onda qui, la storia santa, si chiama Eloista, dal nome generico in cui al nord chiamavano Dio, al sud lo chiamavano Yahweh, al nord lo chiamavano Elohim. Percorso identico, ma con alcune differenze rispetto alla storia santa del sud. Quando il regno cade, crolla il regno del nord, che si chiama regno di
Israele.
Regno del sud si chiama
Giuda,
a nord Samaria. Nel 721 il regno del nord cade. Possiamo immaginare che prima del tracollo finale sotto i colpi degli Assiri, i saggi del regno abbiano cercato via di scampo, anche perché spesso i saggi appartenevano a famiglie nobili e, come i Savoia ci hanno fatto abilmente vedere anche durante l'ultima guerra, sono riusciti a salvarsi lasciando l'Italia nello sfacelo, ma loro sono rifugiati a Taranto. Non si riusciva a abbandonare Roma, ma loro sono riusciti ad arrivare a Taranto. Via, stendiamo un velo pietoso. I saggi del regno del nord, almeno una parte, confluiscono, si rifugiano nel regno del sud, portando appresso sia la loro storia eloista che cercano di salvare, ma ovviamente mica possono imporla a quelli del regno del sud, capite che avevano già la loro, dalla quale loro si erano staccati. Ma una parte di questi studiosi, con una parte di questi studiosi, fonda una nuova scuola chiamata deuteronomista, dal libro del Deuteronomio. Perché? Cosa è? Adesso detta proprio in soldoni, ma più o meno funziona così. Su che cosa ragionano questi? Dicono: come mai il regno del nord è crollato? Detto in maniera religiosa, perché Dio ha abbandonato il regno del nord? Perché non abbiamo seguito i suoi insegnamenti. Ecco che nel Deuteronomio ci sarà una grande sottolineatura ancora delle leggi, di una fedeltà da mantenere alle leggi, di una fedeltà da mantenere al re, all'obbedienza. No, tutta questa teologia di matrice legalistica deuteronomista non scrive una storia santa. Perché? L'avevano già scritta, erano i saggi del regno del nord e ce l'avevano in mano la storia santa, c'era già la loro, era la storia eloista, e non potevano mica neanche scriverne un'altra nel regno del sud, perché il regno del sud la sua storia santa ce l'aveva, capite? E allora cosa scrivono? Elaborano questa teologia deuteronomista e producono quei libri storici che, guarda caso, siamo nel sud, danno ancora gloria al regno di Davide, anche se in maniera un po' critica, perché ormai anche il regno del sud non ha più la gloria di Davide, si è diviso, e allora si dà spazio ai libri di Giosuè, ai libri della conquista, ai libri dei giudici, al primo e al secondo libro di Samuele, al primo e al secondo libro dei re, che sono i libri di matrice deuteronomista. Grande sottolineatura delle leggi, grande sottolineatura del bisogno di fedeltà. Anche il regno del sud però a un certo punto crolla. Vedete? Nel 587 c'è il disegno di un assiro che tiene in mano un suddito, se lo frusta o lo uccide, come volete. Siamo nel 587. Cade anche il regno del sud. E se passate all'altra parte del disegno, che cosa trovate? Esilio di Babilonia, con i tipici simboli dei babilonesi, il re rappresentato come un leone alato e la piramide a gradoni, la ziggurat, che era poi tempio, magazzino, corte, eccetera, eccetera. Bene, in esilio, quando il popolo non ha più terra, non ha più corte, quindi perché non ha più il re, chi prende potere? Attorno a chi il popolo si riunisce, o almeno una parte del popolo si riunisce per non perdere del tutto le loro tradizioni? i sacerdoti. Ezechiele era un profeta, ma era anche un sacerdote. Il popolo è la P, che indica la scuola sacerdotale, viene dal tedesco, la dicono, però non è un problema, vedete, la S è la stessa cosa, è la scuola sacerdotale, che in esilio, dopo aver subito l'onta del 721, distruzione del regno del nord, subisce l'onta della doppia distruzione di Gerusalemme e l'esilio, lontani da poter pensare di tornare in patria, a ricostruire il Tempio e così, la religione si spiritualizza sempre di più, nasce l'idea di un Dio sempre meno materiale, un Dio sempre più spirituale. E cosa fanno i sacerdoti per dare una speranza a questo popolo? Riscrivono per l'ennesima volta una storia santa, partendo dalla conquista, dall'esodo, dai patriarchi e dalla creazione. Creano molti miti i sacerdoti, molti dei miti dei primi 11 capitoli della Genesi sono di origine sacerdotale, e questa rilettura della storia santa è la definitiva. Ma che cosa avviene? Avviene una cosa particolare. Questi sacerdoti non sono diversi da quelli che hanno scritto la storia eloista e da quelli che hanno scritto la storia yahvista. Hanno la stessa, le storie ormai sono quelle e tutti le conoscono. Ora i sacerdoti riscriveranno una storia santa, la storia santa sacerdotale o pi, la quale non sarà altro che una sintesi, un accorpamento della storia santa eloista più la storia santa yahvista, con sintesi, fusioni. Di fronte a certe cose però restano lì, bella questa, mettile dentro tutte e due e chi se ne frega, no, chi se ne frega ovviamente lo dico io, ma insomma gli autori sistemano il testo in questa maniera. Bene, in maniera, lo dico per chi ascolterà le registrazioni, soprattutto il vescovo, e i biblisti che mi ascolteranno, diciamo che questa è una spiegazione della Bibbia a fumetti, via. Questa teoria delle scuole bibliche, yahvista, eloista, deuteronomista, sacerdotale, è una teoria che gli studiosi hanno approntato, ci sono alcuni che non l'accettano, ma molti che l'accettano ancora, per la spiegazione della nascita della Torah o del Pentateuco. Ok? Perché il testo che noi abbiamo in ebraico, e poi abbiamo anche delle traduzioni in greco, hanno dentro al loro interno dei brani dove Dio viene chiamato Yahweh, dei brani dove Dio viene chiamato Elohim e dei brani dove Dio viene chiamato, come lo chiamavano gli altri, ma con una particolare attenzione alle genealogie, alle leggi, al culto, alla sacralità di Dio, a una certa visione di un Dio non più materiale, non più, ma ha un'idea molto spiritualizzata della fede. Gli studiosi, leggendo i testi, confrontandoli e analizzandoli, possono ormai dire molto probabilmente questa parte che noi leggiamo al capitolo 18 della Genesi è di scuola yavista, questa è di scuola eloista, questa lunga pezzetto invece è di scuola sacerdotale. Ovviamente è una teoria, non tutti l'accettano, ma molti sì. Diciamo che fino a qualche anno fa andava per la maggiore. Oggi è entrato un po' in crisi, ma grosso modo sta ancora in piedi. Perché ve l'ho detta? A voi che siete dei profani, tutto sommato, della Bibbia, non siete dei teologi di professione. Beh, per farvi vedere, prima di tutto, che noi il testo della Bibbia non lo leggiamo più in maniera fondamentalista. Da circa 100 anni, mettiamo pure ormai 120 anni, leggiamo la Bibbia con il contributo degli ebrei, dei protestanti, degli anglicani, degli ortodossi e dei cattolici. E anche se noi cattolici siamo stati un po' gli ultimi ad arrivarci, perché fino a poco tempo fa noi la Bibbia non potevamo neanche leggerla, da più di 60 anni a questa parte la Bibbia è tornata a essere patrimonio anche degli ebrei. E quelle cose che io vi ho detto in un'oretta di sproloqui, che se mi sentisse un biblista probabilmente proporrà che mi mandino in missione in un posto dove ci sono solo i pinguini, perché così non dico queste sciocchezze neanche agli eschimesi, scherzo ovviamente, penso di avervi detto, cercando di semplificare al massimo, ma alcune cose vere, no? Però per dire, ve l'ho detto, proprio per farvi vedere che noi non possiamo più prendere la Bibbia e dire, ah, vedi che qui c'è scritto che, quindi la Bibbia è parola di Dio, vuol dire che le cose sono andate così. No, ma che la Bibbia è un'opera letteraria, frutto dei pasticci e dei traffici, dei movimenti della letteratura, e frutto anche dei movimenti della storia. Che capite? Se la storia fosse andata in maniera diversa, noi la storia eloista non ce l'avremmo mai avuto e probabilmente neanche la storia sacerdotale. Ma questo è avvenuto. Beh, io avrei finito per questa sera. Se vi è stato chiaro che ho cercato di spiegarvi queste cose nella loro evoluzione. Allora, tutta la Bibbia, tutti quelli che noi consideriamo, tra le altre cose, anche il Nuovo Testamento, ma quello ha un discorso leggermente diverso, lo vedremo la prossima volta, fra un mese. Aiuto mamma. Ecco, tutti i libri della Bibbia sono delle composizioni letterarie. Il cuore della scrittura, che è proprio il Pentateuco, la Torah, è la parte della Bibbia che più degli altri ha avuto una sua evoluzione, una storia, un rifacimento. Tanto che secondo la teoria delle fonti bibliche, delle scuole bibliche, è addirittura stata la parte finale un'amalgama di quello che i sacerdoti, quindi sotto un'impronta sacerdotale, delle due precedenti scuole bibliche, la eloista e la yavista, ma invece con tutte le leggi che hanno tirato fuori dalla scuola deuteronomistica, che era specializzata nelle leggi, e una sistemazione e una sintesi di questo tipo. Come sono nati allora i libri dell'Antico Testamento? Secondo lo schema che vi ho detto. Prima c'è il fatto, poi una trasmissione orale che progressivamente si codifica, poi una redazione scritta che progressivamente, ecco la teoria della forma, assume un codice definitivo quando chi ha l'autorità dice questo è il testo definitivo, non si muove più. Ecco, rispetto a quelli che si spacciano poi per i veri credenti, capite? Che a me mi fanno anche girare i 5 minuti perché sono registrato, che si ritengono i veri osservanti, i veri credenti perché leggono la Bibbia alla lettera e la interpretano così come è scritta. Guardate che questi signori negano 120 anni di studi biblici estremamente seri, eh? Secondo una tradizione in cui noi cattolici abbiamo fatto scuola, perché i primi studi della Bibbia, sapete quando sono partiti? Sono partiti alla fine del 1700, intensificati nell'800, solo che li facevano delle persone che hanno messo in dubbio la storicità degli eventi biblici. Ai cristiani questa cosa non cantava mica niente, né ai cattolici né ai protestanti, capite? Ma quelli là erano studiosi seri, eh? Finalmente, dopo insistenze, dopo ritorni così, i protestanti per primi hanno accettato e verso la fine dell'Ottocento la scuola protestante comincia una rilettura della Bibbia molto intelligente. Agli inizi del Novecento, noi siamo ancora cattolici molto lontani, con Pio X che promuove l'antimodernismo, queste erano idee moderniste, capite, ai tempi di Pio X, questa interpretazione di un'evoluzione della Bibbia, un'interpretazione non storicistica, però anche i cattolici, gli studiosi più raffinati, hanno cominciato a capire che le cose non potevano stare come dicevamo noi, ma che cominciavano a stare davvero come dicevano gli altri. Certe incongruenze, certe interpretazioni che facevano acqua da tutte le parti. E allora quello che si chiama il movimento biblico, molto bastonato in casa cattolica fino agli anni 50, quando la personalità eminente come Pio XII scrive un documento in cui scrive: anche noi cattolici accettiamo che la Bibbia debba essere letta finalmente secondo i generi letterari. Cosa sono i generi letterari? Modalità diverse di mettere il testo per iscritto. Se è una poesia, non puoi leggerlo come un brano legislativo. Se è una favola, non puoi leggerlo come un fatto cronachistico. Ci è voluto un po' di tempo, ma anche i cattolici ci sono arrivati. Da allora c'è stata una grande diffusione degli studi biblici. E poi, grazie a Dio, il Vaticano II ha rimesso la Bibbia al centro della vita della Chiesa. Da quel giorno, possiamo dirlo ormai con orgoglio, non ci siamo più fermati, tranne i bravi tradizionalisti che ci sono tra i protestanti, tra gli ortodossi e anche tra i cattolici. Alcuni hanno la loro bella rivista qui, che si chiama Timone, dal mio punto di vista non solo non dovete leggerla, ma cioè dovete leggerla per divertirvi, per ridere, ma per il resto non sono cose molto serie, è un'impostazione davvero estremamente problematica dal mio punto di vista, soprattutto dal punto di vista biblico. Questa gente ancora è lì a proporre una lettura della Bibbia in maniera storicistica. Ora, queste interpretazioni ormai nei normali consigli di studi di teologia cattolica, protestante, anglicana e ortodossa fanno letteralmente ridere. Ok? È evidente, cari fratelli, che emerge una domanda: ma scusi, frate Paolo, ma a noi ci hanno insegnato che la Bibbia è parola di Dio. E allora, con tutti questi rivolgimenti, riassunti, in che modo la Bibbia può essere interpretata come parola di Dio? Beh, ovviamente noi torneremo, se avremo modo, su questo argomento, ma quando Gesù prende il vino, così ci dicono gli evangelisti, e dicono: questo è il calice della nuova ed eterna alleanza. In qualche modo questa parola diceva che le alleanze fatte con Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Noè, sono antiche. Noi non le consideriamo superate nel senso che le buttiamo via, dice, teniamo il Nuovo Testamento, chi se ne frega dell'Antico? No. Noi leggiamo ancora i testi di Abramo, di Isacco, diamo ancora un'importanza, ma ai testi dell'Antico Testamento, ma ovviamente le leggiamo con gli occhiali del Nuovo Testamento, con un criterio molto complesso che però io sintetizzo così: tutto quello che è in linea con quello che ha detto Gesù lo teniamo e lo interpretiamo in questa direzione, tutto quello che va contro quello che ha detto Gesù lo consideriamo retaggio del passato, ok? E quindi lo prendiamo con le pinze. D'altra parte, non ci vuole molta mica fatica, anche uno che legge un attimo l'Antico Testamento si accorge che alcune pagine proporle tali e quali come parola di Dio, cioè sepelmias, cioè, non si può, punto, ok? Dopodiché, capite, anche su alcune pagine del Nuovo Testamento noi ci diciamo: ma questo è veramente il pensiero di Gesù? O è Paolo che già aveva cominciato a dare alcune interpretazioni che come tali patiscono il peso della storia? Le donne vadano in chiesa col capo coperto, le donne non parlino in assemblea. Queste, si fa sempre questi esempi, per dire che forse già lì Paolo pativa la cultura del suo tempo. Ok? Bene, allora io da questo punto di vista sposo l'interpretazione che Mancuso dà quando dice che la Bibbia non è la parola di Dio, ma contiene la parola di Dio, che va comunque letta e interpretata e non assunta tale e quale così come è riportata nel testo biblico. D'accordo? Ma guardate che questo processo di interpretazione è ormai eminentemente cattolico, secondo i due criteri che vi ho detto prima. Io direi basta per adesso, anche perché ci ritorneremo sopra su queste cose. Provate a rileggervi bene la pagina della scheda 2, rileggervi lo schema, sotto anche tutta una serie di spiegazioni, lo schema della teoria delle fonti, e se ci fossero domande, per quanto sarò capace, la prossima volta cercherò di rispondere. D'accordo? Grazie della vostra attenzione. Qui, se qualcuno non ce l'avesse ancora, c'è il libretto che usiamo per la catechesi. E qui, siccome l'altra volta qualcuno di voi mi ha chiesto una Bibbia da comprare per cominciare a leggere, vi avevo già indicato la Bibbia di Gerusalemme, se volete una Bibbia a tutt'oggi una delle più serie in casa cattolica. Se volete invece una Bibbia
Tutto sommato, per iniziare a leggere la Bibbia, iniziare a capirla, è questa. In lingua corrente, cioè abbastanza moderna e contemporanea, corredata nella seconda parte da una serie di schede che riguardano il Nuovo Testamento e nella prima parte da una serie di schemi, di schede, di sintesi che riguardano l'Antico Testamento. Io questa edizione qui la usavo a scuola quando facevo scuola ai miei ragazzi delle medie e l'ho sempre usata molto e direi che tra le Bibbie per un inizio di lettura è una di quelle che considero migliori, d'accordo? Se volete darle una palpatina, nel senso un'occhiata, ce l'avete qui. È la famosa Palpatio Libris di cui gli storici di solito consigliano, d'accordo? Edizione LDC Abu il Capitello, perché la traduzione è quella fatta da cristiani delle diverse confessioni e adottata da tutti. Se volete darle un'occhiata comunque.